Tancredi Palmeri, che oggi è passato da giovedì a venerdì questa settimana. Tancredi, ciao!
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Tancredi, qual è la medaglia d'oro che ti ha esaltato di più di quelle conquistate? Ma tutte le medaglie, non solo quella d'oro.
No, allora, devo dire una cosa che è strano, perché sarà, forse siamo un po' di parte, però devo dire che se facciamo un attimo mente locale su tutti gli ori che ha preso l'Italia, sono arrivati tutti sul filo di lana.
Sì.
Quindi, ora dovrei pensarli tutti, però quello nel judo è stato sul filo di lana, le due nella marcia sono tre, Tamberi, Jacobs, ce ne sono tre che mi mancano in questo momento all'appello, però oggettivamente, certo, con tutto il rispetto per tutti, una cosa è Jacobs e una cosa è tutto il resto, perché i 100 metri sono 100 metri, noi non ce l'avamo mai nemmeno avvicinati, mai avevamo messo uno in finale, ma non entravamo nemmeno con velleità di... Cioè, sono una cosa epocale, sono una cosa... È come vincere i mondiali di calcio, veramente, è una roba... Ma di più, cioè, come rilevanza sportiva anche di più, è stata una cosa impressionante, cioè non me lo dimenticherò mai, sono veramente contento di averli potuti vedere, di essere stato sveglio e presente davanti alla televisione in quel momento, perché... Chi l'ha visto non lo dimenticherà mai.
No, sono immagini che ci resteranno assolutamente impresse. Intanto, mentre continuano i lavori in corso in casa Palmeri, devo dire che è cominciato.
Purtroppo ho tentato di... Si sente.
No, però è bello.
Ho provato a isolare, non solo in casa mia, però va bene. Proverò a isolare ulteriormente.
E Radio Verità è bellissimo così. Tancredi, in questo momento sta parlando la porta, e quindi mi devi subito dire qual è la tua sensazione. È cominciato, quindi tra poco capiremo. Ecco, l'incontro con Messi non è stato positivo, non abbiamo margini di trattativa, dice la porta. Io ti chiedo, e quindi ti lancio questo primo flash, cosa c'è dietro davvero quello che sta accadendo? Ti sembra davvero che sia semplicemente una questione di trattativa saltata tra la porta e Messi, o c'è di mezzo la Superlega con CVC che ha fatto quell'offerta importante per la Liga Spagnola, però con dei paletti, tra cui la non partecipazione a un'eventuale Superlega, che quindi magari ha indispettito qualche club? Al di là di quello, Real Madrid e Barcellona si erano già messi un po' contro quelle che erano l'ingresso di CVC nella Liga Spagnola, e quindi magari può essere anche una sorta di, tra virgolette, ritorsione per mettere in difficoltà Tebas.
Allora, la porta ha detto letteralmente: abbiamo ricevuto un'eredità economica nefasta e non abbiamo margine salariale. L'audit che abbiamo fatto è peggiore di quello che ci avevano detto. Le norme della Liga sono quelle del fair play finanziario e lo sapevamo. Secondo me c'è ancora del margine. Cioè, secondo me stanno tentando di...
Può esserci un po' di manovra politica qui dietro? Questa è la domanda contro CVC.
C'è molta manovra politica.
Bravo.
Il fatto che ieri Real Madrid faccia un comunicato a stretto giro del comunicato del Barcellona, e il Real Madrid non c'entra niente con Messi, e poi due ore dopo il Barcellona faccia un altro comunicato senza menzionare Messi sulla Liga e sulle norme del financial fair play, secondo me dicono che il Barcellona sta provando il tutto per tutto per costringere la Liga a cambiare le regole, a dare una deroga, un qualche cosa, e che lo faccia facendogli notare: guarda che se perdiamo Messi, perdiamo noi, ma perdete anche voi, perdiamo di attenzione, perdiamo di contratti televisivi, perdiamo di tutto. Mettici il fatto che la Liga giusto ieri, ha stretto questo accordo con quel fondo che avrebbe dovuto rilevare la Serie A in primavera, accordo che fu fatto saltare da Agnelli, e poi si scoprì perché nel firmare questo accordo con il fondo automaticamente si garantiva che per un periodo di tempo, credo che per quanto riguarda l'Italia fosse 10 anni, per la Spagna addirittura 40 anni, non si può uscire, esatto, da quelle competizioni, e Barcellona e Real Madrid non vogliono firmare questo accordo per i motivi della Superlega.
Esattamente.
Accordo che peraltro darebbe margini di manovra al Barcellona per poter tenere Messi, non automaticamente, ma diciamo che lo avvicinerebbe molto all'obiettivo.
Avrebbero ricevuto, entro nello specifico, Real Madrid e Barcellona circa 260-270 milioni annui, di cui 40-50 milioni a seconda della cifra da destinare a nuove acquisizioni per aumentare gli stipendi. Ma Real Madrid e Barcellona, e ti leggo il testuale di Andrea Di Lella, che è tra l'altro operatore di mercato a stretto contratto con Barcellona, che avremo qui alle 12.05 in collegamento, riporta proprio esattamente queste cifre, quindi questo a testimoniare quello che stavi dicendo tu, insomma.
E per cui sono, tutto si tiene, insomma, tutto si tiene, e secondo me questa è l'ultima minaccia o carta disperata che il Barcellona si sta giocando per dire: guardate che perdiamo Messi in questa maniera, perché sennò altrimenti non mi spiegherei perché acquisire Agüero, Depay, esatto, e presentarli e non prima non invece mettere dentro Messi e poi eventualmente acquisire gli altri a cui dai lo stipendio, che comunque non potresti in questo momento arruolare. Per cui secondo me la partita non è ancora finita.
E ti dico di più. Possiamo chiamarla la grande guerra fredda della, dell'armata, della Superlega, che continua sotto traccia, che non si è mai fermata? Cioè, no, apparentemente sembra che ci siano state delle schermaglie, dei botte e risposta, poi il tribunale che ha detto a Seferin non puoi prendere provvedimenti, anzi ritira quelli che hai già preso, e uno dice vabbè, è finita là. In realtà c'è una guerra fredda sotto terra, sotto traccia, che continua ad arrivare, perché anche questo fondo, che chiede l'impegno però a non partecipare a un'altra competizione, in qualche modo cerca di mettere spalle al muro quelli che sono i tre club che invece a questo punto alzano la voce e cercano di fare opposizione. Prima Agnelli, poi adesso Laporta e Perez.
Sì, cioè, sì, ma tutto va in quello che c'era già. Cioè, vedi, noi stiamo parlando comunque sia di un Real Madrid che nel frattempo continua a sognare Mbappé, un Barcellona che ha messo dentro Agüero e ha messo dentro Depay, che ripeto non potrà comunque scrivere, non riesce a mettere dentro Messi. Per cui, cioè, se questa è la loro guerra fredda, che possiamo chiamarla guerra fredda, e continua a essere giocata male, perché non è l'Inter che comunque sia per i problemi è stata costretta a vendere Hakimi, è stata costretta a vendere Lukaku. Cioè, e continua a essere giocata male la situazione, perché evidentemente pensavano no, ce lo lasceranno fare. E allora è stata continuata a giocare con l'arroganza di chi dice alla fine avremo comunque ragione. Io ripeto, secondo me ancora la partita non è finita, perché come fai a perdere Messi così a cuor leggero? Però ogni giorno che passa, insomma, siamo al 6 di agosto, giorni ancora ne mancano, però è comunque il 6 agosto, ogni giorno che passa si abbassa un po' di più, si alza un po' di più il livello dell'acqua sotto la gola.
Allora, domande subito per te, così esauriamo questo argomento. Riguardo a Messi, è successo semplicemente che la porta è rimasta chiusa per Leo e basta questa Superlega. Allora, non si è firmato il nostro amico, basta questa Superlega, è cronaca. Cioè, alla base di tutto questo c'è la Superlega. Noi non è che se a te non piace la Superlega non dobbiamo parlarne, quando è comunque fil rouge che lega diverse situazioni. E ti dico di più, alle 12.05, ripeto, avremo Andrea Di Lello, operatore di mercato, che ieri, te lo posso già anticipare, alle ore 23 ha avuto una call conference proprio con alcuni dirigenti e operatori del Barcellona, e ci spiegherà esattamente quello che c'è, ma potete anche già andarlo a leggerlo sui suoi profili. Quindi c'è comunque un fil rouge che lega tutte queste questioni. Detto questo, ci dice invece provocatoriamente Francesco da Napoli: Tancredi, buongiorno ragazzi, considerazione volutamente provocatoria, ma se Messi volesse rimanere davvero al Barcellona, perché non firma il minimo sindacale? E qui fa capire che c'è chiaramente una questione politica, ma io credo anche, non so se siete d'accordo, che Messi sia abbastanza paradossalmente tranquillo, forse già avvisato dalla porta. Guarda che tu dici di
non
no.
Lo so, da quello che leggo da quei pochi giornalisti che sono ammessi nel cerchio magico di Messi, invece a quanto pare
è un po' più preoccupato,
sarebbe abbastanza scioccato e sorpreso.
Dove lo immagini? Quindi, se dovesse restare così la situazione, Messi l'anno prossimo, dove lo immagini? Possibile che il Paris Saint Germain
se veramente non si risolve col Barcellona, solo al Paris Saint Germain. Cioè, non credo ci sia alternativa.
capisci quello che poi succederebbe dopo, cioè, chi gioca? No, cioè, vabbè, ma, lo
però,
so, lo so che tu dici.
Torna
alla Superlega.
Cosa, perché sennò viene presentata come se non c'è la Superlega, per colpa di non esserci la Superlega il Barcellona perde Messi. Ma no, è per colpa che Bartomeu ha firmato dei contratti folli con i giocatori che prevedevano che se lui non fosse stato diretto ci sarebbe stato aumento di stipendio per tutti. Hanno continuato a mettere i Braithwaite e i Junior Firpo a 30 milioni quando non avevano a malapena i soldi per pagarsi Messi. Tu dovevi partire Messi e poi metti gli altri. Cioè, sono scemi loro. Questi sono i ricchi scemi. Cioè, non lo rispettite in nessun'altra maniera, solo che non
rischiano. Non è che il Paris Saint-Germain stia facendo delle valutazioni razionali, sta facendo valutazioni dicendo io ho una cassa infinita, quindi compro, ne prendo 10, ne prendo 15, ne prendo 20.
Prima lo facevano.
Ok, però dico, se
Juventus,
sono
Barcellona,
tra virgolette,
Madrid,
però ok, esatto, però se sono tra virgolette.
Ma chi gli toccano un Sengruni?
Ok, però se sono tra virgolette ricchi scemi quelli del Barcellona, chi fa questi acquisti non tenendo conto del bilancio, lo sono tecnicamente anche quelli del Paris Saint-Germain, perché non è che lavorano per il bilancio, dicono tanto io ho uno stato dietro, posso continuare a comprare.
Se gli salterà la cassa, sarà il problema loro. Cioè,
ma non gli salterà mai, lo sai, perché c'è uno stato dietro, non gli salterà mai. E quindi o tu esiste
vabbè,
davvero un fair play finanziario.
Ti ricordi che si diceva lo stesso di Berlusconi? Si diceva lo stesso di Agnelli negli anni Ottanta? Tanto sti soldi, comunque sia, vanno agli altri. Se tu sei furbo e li vendi anziché perderli a zero,
che però gli altri devono sottostare.
Vanno dagli altri. Però si non diceva della Cina di Suning ma non salterà mai, non lo so, vediamo. E se non salterà mai, comunque si scende in campo in 11 e il Paris Saint Germain ha vinto 0 Coppe dei Campioni fino ad ora. Poi magari se prende Messi adesso le comincia a vincere le Coppe dei Campioni, ma dov'è il problema? L'hanno fatto altri, adesso tocca al Paris Saint Germain.
No,
il
problema è che sono d'accordo.
Cioè, Barcellona e Real Madrid non sono poveri. La Juventus non è povera, è che se li sono spesi male.
Vabbè,
e
non hanno la potenza economica del Paris Saint Germain.
Non ce la facciamo a competere.
Su
sto punto non se ne esce fuori.
No, lo so,
perché
però
la Superlega era e continua a rimanere sbagliata, perché i soldi loro li avevano e li hanno spesi male. Puoi dire, però aspetta, il Paris Saint Germain anche se spende male può tornare a spendere. E tu sei scema allora che ce li avevi e te li sei spesi male.
Però
sei scema, sì.
Nessuno,
io non so come dirlo.
Però nessuno ha i soldi che c'ha il Paris Saint Germain, non paragoniamo la potenza.
Ma chi se ne frega? Ma ce li hai comunque i soldi? Ma chi se ne frega? Ma può piangere miseria la Juventus, il Real Madrid, il Barcellona?
Però se c'è.
Ma avrà più senso che l'Atalanta piange miseria e dice, ma io sono arrivato a 3 punti dal campionato, perché gli altri possono spendere 100 e io 20? Avrà più senso che il Napoli può piangere miseria, che dice, ma io sono il quarto bacino di utenza in Italia, perché gli altri devono venirsi a prendere
a 90
cosa. Milioni di giocatori
è
da
la
me?
Stessa cosa,
cioè,
però ridotta al nazionale.
Ne ha più soldi. Cioè, è la storia del calcio. Io non capisco veramente ad oggi ancora qual dov'è lo scandalo.
Lo scandalo,
cioè,
è, che
scandalo
c'è.
È che avevano i soldi
e
se li sono spesi male, perché si sono fatti i conti male. La Juventus è fatta i conti male con Cristiano Ronaldo.
Beh, ha vinto 9 scudetti di fila, malissimo, non li ha spesi, dai, la Tancredi.
No,
cioè,
perché ha speso un sacco.
Se avesse fatto
Ronaldo,
fallimenti per 10 anni, allora
ti sbagli,
sì.
Ti sbagli, Enzo, perché ha speso un sacco di soldi per Cristiano Ronaldo, che non poteva spendersi, ma pensando, tanto comunque sia, o vinciamo la Champions o arriviamo in finale o in semifinale, quindi incassiamo ogni anno 90 milioni di Champions, quindi comunque sia l'azzardo economico lo copriamo. L'azzardo economico non è stato coperto. Ha sbagliato il Barcellona perché diceva tanto comunque sia con Messi avanti siamo sempre arrivati e arriveremo l'avanti, saremo coperti, continuiamo a comprare, ad ammassare, alziamo gli stipendi, e invece non se lo potevano permettere. Ha sbagliato il Real Madrid che
ha vinto 5
anche Champions. Lui, se tu vai a vedere, il Real Madrid ha speso 130 milioni per Hazard, ha speso 50 milioni per Jovic. Questi ce li avevano i soldi o ce li hanno? Li hanno spesi male. Dire, cioè, che i ricchi protestino con quelli più ricchi è la fine del mondo e della logica, ma avrà più senso che quelli discretamente messi, gli Atalanta, i Napoli, Siviglia, possano protestare.
Allora la cosa più stupida, e scema che sia stata mai inventata e che non ha mai funzionato e non funzionerà mai, è il fair play finanziario. Perché se metti dei paletti che chi ha uno Stato dietro può tranquillamente aggirare,
non
e invece
è così,
il Milan, la Roma e l'Inter devono comunque evitare di fare
togliere quest'anno il fair play finanziario. Sono i grandi club che hanno chiesto di
ma non aveva mai funzionato neanche prima, non è solo quest'anno.
No,
quest'anno
vero,
per una questione della
poi,
pandemia.
Poi si può discutere che guarda, secondo me è stato aggirato in una maniera o nell'altra, e quello ne
possiamo dai, l'acquisto di Neymar è clamoroso come è stato aggirato il fair play finanziario. Il Paris Saint-Germain non era nelle condizioni di poter fare quella spesa e di poter avere quell'ingaggio, solo che quella spesa risulta
spesa?
La spesa di Neymar, 220 milioni. Arrivati non tutti,
quello se ne capisci. Può discutere. Ma se non avessero chiesto di togliere il fair play finanziario quest'anno, e l'hanno chiesto tutti i grandi club,
perché c'è stata la pandemia, non era proprio più possibile riuscire a mantenere.
Poi
è stata rinviata, in realtà, sospeso, credo.
Per ora è sospeso sine die. Per cui, così come era, non tornerà.
Certo.
Tornerà in una maniera
certo.
Anche perché era una misura di Platini, non piaceva, tutti
certo.
Si lamentavano. Ma se non l'avessero chiesto loro, tutti i grandi club, perché erano convinti di trovare comunque sia una maniera, non si sa in base a cosa, forse la Superlega o altro, ma se non l'avessero sospeso, Manchester City e Paris Saint-Germain non avrebbero potuto fare quello che stanno facendo. Manchester City ha messo Grealish a 117 milioni e probabilmente alla fine metterà Harry Kane a 160 milioni. L'hanno chiesto loro, l'hanno chiesto del Madrid, Barcellona, Juventus, tra le altre, di sospenderle. Che cosa vogliono adesso? Che cosa vanno cercando?
Vabbè, ognuno l'ha chiesto anche per cercare, perché quella formula, come hai detto tu, come hai giustamente ricordato tu, non funzionava. Quindi ora c'è la pandemia, già è complicato così.
È una cosa su cui tutti erano d'accordo.
Esatto,
ma loro l'hanno chiesto perché, guarda, è inutile che ci metti paletti di spesa in questo momento, che già è tanto che qualcuno spende.
Quindi, soprattutto
perché
così tanto...
come si fa sempre quando si torna da una crisi, i soldi vanno fatti girare in economia.
Ma soprattutto
no, aspetta, i soldi sono troppi. Ma dove vanno
cercando?
Ma di che capitani d'industria parliamo? Sono sempre i soliti raffazzonati superficiali. Loro tre.
Beh.
Per cui, guarda, la Porta dice che ha ereditato questa situazione. E in parte è vero. In parte.
Anche l'Inter rientra un po' tra quelli raffazzonati, tutto sommato, vista la situazione che si è venuta a creare adesso.
L'Inter
ha speso più, come ha detto Mourinho, se spendi
L'Inter,
tanto e poi non paghi gli
nulla.
Stipendi.
Non è paragonabile. L'Inter è... il Partito Comunista Cinese che dalla sera alla mattina ha detto non si spende più per robe all'estero.
E quindi non ha avuto una logica però questa proprietà.
Qual è la, ma in cosa è paragonabile? In cosa è paragonabile un sistema partito di uno Stato che dice che non si può più spendere?
Ma
che paragone
se,
è?
Il paragone è che se la proprietà di una, se comunque proprietà di una squadra devi far quadrare i conti, non è che diciamo adesso non spendo
ma
più
non
tutti
niente,
a casa.
Perché c'è il Partito Comunista Cinese che ha detto non spendete più, se no comincia una sparizione.
Allora uno c'ha uno Stato, uno c'ha il Partito Comunista.
Non è la stessa cosa.
Ok, però uno c'ha lo Stato. Uno c'ha lo Stato.
Sono Agnelli e Bartomeu, ora la Porta e Perez che decidono. Là è una cosa che viene a monte, non è
proprio i tifosi dell'Inter se ne fregano che c'è il Partito Comunista, i tifosi dell'Inter dicono fammi capire, arrivi, ci
capito,
fai vedere Messi proiettato sul Duomo e poi te ne scappi.
Teoricamente l'Inter è paragonabile a in parte a City e Paris Saint-Germain perché non è una diretta propaggine di un sistema Stato. Però le decisioni del sistema Stato a cascata si riflettono sulla società. Quindi se un domani dovesse arrivare una decisione del sistema Stato, Dubai per il City o Qatar per il Paris Saint-Germain, che dice no, basta, si dismette tutto, accadrebbe la stessa identica cosa al Paris Saint-Germain e al City. Le situazioni paragonabili teoricamente sono City e Paris Saint-Germain. Quindi tu vedi che anzi sono quelle che dovrebbe stare l'Inter dovrebbe essere tra quelle che sta meglio, ma non c'entra nulla perché il Partito Comunista Cinese, il governo cinese ha detto no, non si fa più e tutte le imprese private devono adeguarsi.
Beh,
quindi
Marotta e Ausilio non sono d'accordo giustamente con quello che sta arrivando dalla proprietà.
Cioè, è così, non è un'opinione mia. È così, se Suning, che è paragonabile a quella che era Mediaset, se vogliamo, o che ne so, De Benedetti in Italia, dalla sera alla mattina gli dicono tu hai interessi all'estero, devi tagliare, perché se no ne va della tua libertà personale e tutto, e lo devi fare, a cosa è paragonabile? Qual è un'altra squadra che vive una situazione del genere?
Non potevi fare tutte le spese che hai fatto, e soprattutto tu, Zanga,
ho capito,
a settembre
che ne sapevano che arrivava il Covid?
Beh, queste no, però queste Tancredi, però quest'estate Zanga ha detto è soltanto l'inizio la vittoria dello scudetto.
Sì,
questa è una presa in giro,
ma
non è possibile, si può lasciare in giro, cioè perdere tutto.
Scusa,
bisogna
Lorenzo,
anche pesarle le parole.
Nulla. Ma non era prevedibile che il Covid avrebbe fatto
il Covid è arrivato prima di quest'estate.
Il Covid è arrivato prima di quest'estate. Gli imprenditori non potevano più investire all'estero pena le libertà personali.
Però il Covid è arrivato prima di quest'estate.
Non riduciamo tutto a una discussione calcistica.
No, ma
cioè,
il Covid
è ovvio che è una cosa geopolitica differente.
No, questa è una questione però di più che altro di presa in giro che si sentono i tifosi dell'Inter, dicono dopo che ho vinto lo scudetto.
Ah, ma io gliel'avevo detto.
Dopo
io
che è arrivato
no,
infatti è su questo che dicevo, dopo
un
che ho vinto lo scudetto.
Sull'interista molto chiaro, ho detto Zanga ha tradito l'Inter.
Esatto.
Quello un botto di insulti,
e infatti è proprio lì che
aveva ricevuto un'offerta a marzo di 800 milioni da un fondo, lui aveva dato come valore alla squadra un miliardo, alla società un miliardo di euro, in parte poteva avere delle ragioni per poter volere questo miliardo di euro, perché lui dice io ho speso 700 e qualcosa, secondo me si è valutato oltremodo il valore della squadra, ho diritto a guadagnarci, però secondo me è entrata anche il narcisismo personale del poter essere la prima proprietà a vincere, prima proprietà straniera, prima proprietà cinese a vincere qualcosa di importante e poterlo fare, però se tu sapevi che il futuro era così nefasto non potevi
È qua che volevo arrivare,
non potevi sputtanarti il destino dell'Inter solo per un tuo narcisismo personale.
È qua che volevo arrivare.
Io quello lo sicuro che ho scritto il 30 maggio,
esatto. Io qua volevo arrivare, cioè a quello che hai scritto tu, a quello che ha ribadito anche l'Apo De Carlo sempre sull'interista in questi giorni, cioè al fatto che c'è una spaccatura nell'Inter, giusto, che da una parte c'è Marotta, Ausilio, che volevano continuare un certo tipo di percorso e dicevano guarda, io per esempio non c'è bisogno che vendiamo Lukaku, ce la possiamo ancora fare a far quadrare i conti in una situazione difficile.
Ora io la mano sul fuoco non la metto su nessuno, francamente.
No, certo.
Perché
però se vuoi salvare l'Inter ci provi perlomeno, non accetti. Poi infatti Zanga ci sta riflettendo, no?
Hakimi l'hai venduto ai ricchi.
E quella è un'ottima operazione che hai fatto.
Dai ricchi tutti hanno più soldi in più e l'Inter riesce a avere il minimo sindacale? Allora, Hakimi è uno da cui dovevi prendere almeno 80 milioni. L'Inter non è riuscito a cavare più di 65 milioni.
Perché c'aveva l'acqua
alla
gola.
Siamo passati al 6 agosto e quello è ancora quello che ha cavato l'Inter. Per cui tu puoi dire, no, sai, però io con gli altri... Ho capito, dove sono? Dove sono questi altri soldi? Perché Hakimi è andato via... Cioè, allora, loro pensavano di vendere Hakimi e Lautaro.
Sì, sì.
Perché dicono, sono quelli che hanno più mercato.
Più mercato.
Non si aspettavano che Lautaro non ricevesse nessuna offerta. Se arriva solo l'offerta per Lukaku, la proprietà dice, ho capito, io questa offerta ho sotto le mani. E che cosa puoi prendere nel frattempo? Cioè, devi offrirgli qualcosa in particolare. L'Inter storicamente vende malissimo e continua a vendere malissimo. Cioè, gli dovevi sottoporre qualche cosa in più. Cioè, non... è un cul-de-sac. Sono loro che... Cioè, poi... Attenzione, io francamente ripeto, la mano sul fuoco non ce la metto su nessuno. Cioè, adesso questa
tendo a fidarmi più di Marotta che di Zang, io tecnicamente, di Ausilio di Marotta che di Zang.
Sicuramente Marotta è quello che ha tenuto tutta la situazione assieme nell'ultimo anno. L'ha fatto con Conte fino a maggio.
Bravo.
E adesso lo sta facendo da solo.
Esatto.
Questo è sicuro. Detto ciò, io... sulla versione ci stanno vendendo Lukaku a nostra insaputa, io la mano sul fuoco non ce la metto.
Ci sono una serie di messaggi, ora te li leggo tutti testuali, chi è d'accordo, chi no. Poi ci sono anche degli audio che non ho sentito, chi è d'accordo, chi no, così abbiamo alimentato una bella chiacchierata e chiudiamo e tiriamo le somme. Allora, buongiorno, quindi il Paris Saint-Germain e il City li hanno spesi bene? Io non credo, saluti da Gianluca. Sono d'accordissimo con Tancredi, Superlega manovra per pararsi il di dietro dopo varie manovre che non potevano fare. Se io compro una Ferrari non posso e mi pignorano la casa perché non la posso più pagare, sono cavoli miei. Buongiorno, ma allora che senso ha il fair play finanziario? Mauro da Conegliano. Mi scusi Marangio, ma Tancredi è favorevole alla Superlega o no? No. credo, no? Vado avanti.
Beh, allora mi sono spiegato male.
Non è d'accordo. Volevo ricordare che anche l'Inter era nella Superlega, esatto, quindi perché andare sempre contro Juve, Real e Barcellona? Perché immagino anche di voler dire, e poi sono le tre che sono rimaste, e non è che stanno con, sta dicendo, sono tre che hanno mantenuto in piedi il discorso Superlega. Se fosse stato contro la Superlega sarebbe stato un paradosso, essere contro la Superlega e a favore degli acquirenti del Paris Saint Germain non sarebbe attendibile. Questa non l'ho capita, però ho letta forse male io. Ma quale Covid? L'Inter ha vissuto sopra le sue possibilità, ora visto che non ha la possibilità di mettere soldi giusti, si ridimensiona, giusto così. Anche la Juve quando ha preso Ronaldo non sapeva che sarebbe arrivato il Covid, dice Daniele. Sentiamo gli audio e chiudiamo tutto.
No, ma sono due cose differenti. La Juve era già in bolla prima e il Covid ha dato il colpo di grazia. L'Inter è andata in una certa maniera, a un certo momento il governo cinese ha detto niente più investimenti all'estero in cose sportive, boom, finito. Cioè la Cina puntava ad ospitare i mondiali nel 2030, adesso non gli passa nemmeno per la capa. Che era un po' come l'operazione, per questo infatti te la paragonavo in un certo senso al Paris Saint-Germain, come l'operazione Paris Saint-Germain mondiale del 2022. Quando il Qatar va alla conquista del mondo, lo fa organicamente con... punta a ospitare i mondiali, va a comprare il Paris Saint-Germain, apre delle TV sportive, è tutta un'operazione organica. Stessa cosa stava facendo la Cina.
Ti faccio sentire al volo due audio e poi ci salutiamo. Vai, Giorgio.
Sono d'accordo con Tancredi. Sono perfettamente d'accordo. Sono d'accordissimo. La ruota gira. Va bene così.
Prossimo audio? Così poi.
Ciao, sono due, Vincenzo. Giusto? Ciao, Palmiro Tancredi. Vincenzo da Roma. Una cosa per Tancredi. Tancredi. La Juventus non ha sbagliato con Ronaldo, ha sbagliato eventualmente sono i soldi che ha speso per giocatori che poi non ha più utilizzato, tipo Khedira, Higuain che l'ha mandato via senza rivenderlo, sono questi gli errori. Mandzukic che l'ha tenuto lì 6 mesi lo ha pagato. Ronaldo è stato un giusto investimento.
Bene, così, vabbè, ognuno diciamo alla sua, ci sta anche la logica di questo, anche per esempio il Ramsey e il Rabiot, se vogliamo, sono operazioni che poi non hanno funzionato, quindi ci sono una serie di errori commessi da tutti, diciamocelo francamente, a tutti i livelli, in Italia, in Europa, e poi chiaramente il Covid ha scoperchiato un po' il vaso di Pandora di bilanci in difficoltà, però è altrettanto vero, possiamo chiuderla anche così, Tancredi, che quando vuoi spingere la macchina per vincere ti assumi il famoso rischio di impresa e vai sotto il bilancio, poi è come tirare i dadi a un certo punto.
È quello, però poi è giusto, cioè è stato esattamente quello. Io ricordo che ho utilizzato esattamente questa espressione del rischio di impresa quando feci l'editoriale sull'arrivo di Ronaldo luglio 2018.
Esatto.
Però poi non puoi lamentarti, cioè, capisci? Non puoi lamentarti poi se ti va male, perché se no non ci vai a giocare i dadi. Cioè, oltre al fatto che, c'è da dire anche una cosa, che la Juve aveva condotto fino al 2017 vincendo e raggiungendo risultati senza mai tirare i dadi, e poi ha detto no, cambiamo politica, e ha preso meno risultati di prima.
Si è fatto un rischio ancora maggiore.
Come?
Ha fatto un rischio ancora maggiore, ha detto tiro il terzo dado, vado a fare un upgrade,
un tentativo.
Sì, e ha raggiunto
ancora meno risultati, cioè, però fino al 2017 non l'aveva mai fatto, per cui, cioè...
Più alzi il tiro, più rischi di perdere.
Io non sto dicendo, no, non dovevi prenderti il rischio, ci stava che tu lo facessi, ci stava che non lo facessi, ma ci stava che tu lo facessi. Però se poi ti va male, è il concetto di rischio, non puoi lamentarti dopo,
Bene, Tancredi, è stato un piacere, ci ritroviamo non la settimana prossima perché vado in ferie, mi fermo, ma ci sarà Alessandro Santarelli comunque qui al posto mio, Alessandro Santarelli che ci sarà anche, quindi tu ci sarai sempre, a meno che non mi mandi un messaggio e mi dici guarda oggi sono al mare e quindi non ti faccio chiamare, ma Tancredi,
non sono mai andato al mare.
Hai visto? Lo troverete Tancredi di nuovo qui giovedì prossimo, ciao Tank,
ciao ragazzi,
ciao.